Unitrento.
Spesso si parla di comunicazione della scienza, ma è raro sentire parlare di comunicazione delle materie umanistiche. Le materie umanistiche, però, parlano proprio di noi, della nostra esistenza, e quindi dovrebbero essere importanti. La domanda è: perché non se ne parla di più? Perché non c'è un super quark del racconto letterario? Perché non c'è l'equivalente della notte dei ricercatori anche per la letteratura? Perché non ci sono tanti musei della letteratura come quelli della scienza? Ma non solo di scienza, spesso si parla anche di storia. Dopotutto c'è un racconto pubblico della storia, public history, come la chiamano gli anglosassoni. La storia sembra essere importante ed effettivamente lo è. Esiste anche l'History Channel negli Stati Uniti. Ma non per la letteratura. Cioè, non ci sono documentari o programmi che analizzano i testi letterari, che ne spiegano i meccanismi, i personaggi, che sanno affascinare con le storie raccontate nei testi. Eppure noi siamo, potremmo dire, imbevuti di storie. Siamo il prodotto di innumerevoli storie che costruiscono il nostro immaginario. Ci piace raccoglierci attorno ad una buona storia, condividerla, parlarne. Le storie ci fanno sentire umani, parte di qualcosa di più grande di noi. L'umanesimo è proprio questo. Storie che parlano di noi. Le narrazioni che ci vengono proposte hanno il potere di confermare punti di vista, ma qualche volta anche di cambiarli. Fanno paura a quei governi che non amano i dissidenti, che non vogliono avere opposizioni. La censura agisce proprio in quella direzione, cioè di eliminare punti di vista divergenti. La democrazia si basa su sguardi e pensieri alternativi, quindi potremmo dire che una società libera, capace di pensare in maniera alternativa, indipendente, senza censure, ma anzi dove il pensiero critico viene apprezzato, è una società potenzialmente democratica e sana. Quindi sorprende che non ci sia una spinta più vigorosa nella comunicazione della letteratura. Ray Bradbury, nel suo libro Fahrenheit 451, ci racconta di un futuro non troppo distante, dove i vigili del fuoco, invece di spegnere gli incendi, li accendono, bruciando tutto ciò che, secondo il governo e un'opinione pubblica totalmente appiattita sull'unica narrazione possibile, crea infelicità. Tutto ciò che crea infelicità viene eliminato. E questo include anche alcune persone, sì, ma soprattutto i libri. Secondo Bradbury, i libri rappresentano idee e le idee sono pericolose perché propongono narrazioni alternative a quella del governo. Vanno eliminate. La scrittrice nigeriana Kiminanda Ngozi Adichie, nel suo libro Il pericolo di un'unica storia, ci avverte dei rischi di una narrazione unica su pregiudizi contro popoli, continenti, persone, etnie, e scrive: «Molte storie sono importanti. Le storie sono state usate per espropriare e per diffamare. Ma le storie si possono usare anche per dare forza e umanizzare. Le storie possono spezzare la dignità di un popolo, ma le storie possono anche riparare quella dignità spezzata». Oggi, lo avrai capito, parliamo di storie e di come nella nostra società ipertecnologica, iperscientifica, ci sia sempre meno attenzione all'aspetto umano, all'umanesimo, appunto. In questo podcast si incontrano pensatori profondi, capaci di riflessioni spiazzanti. L'incontro di oggi con Lucia Rodler è uno di questi. Lucia insegna letteratura italiana presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive a Rovereto, Università di Trento. Forse è perché insegna psicologia che Lucia si è chiesta che impatto ha la letteratura sul nostro modo di vedere il mondo e le sue riflessioni sono estremamente illuminanti. Si comincia subito con una provocazione ironica, detta in maniera giocosa, ma che nasconde il nocciolo di tutta la conversazione.
Sono arrabbiata con gli scienziati perché ci hanno rubato il palcoscenico.
Ma non è colpa loro. È che oggi gli scienziati appaiono più importanti di voi umanisti perché l'impatto delle scienze è grande, ovvio. E sotto gli occhi di tutti.
L'interesse che c'è per la cultura umanistica adesso è calante, perché le scienze sono più all'ordine del giorno, più necessarie, diciamo, più immediate, più utili alla vita.
Sì, sì, è esattamente quello che penso.
Se siamo malati, abbiamo bisogno di uno scienziato. Se abbiamo un'inondazione, abbiamo bisogno di uno scienziato. Se ci sono le tempeste di vento, abbiamo bisogno di uno scienziato.
Eh sì, infatti, dai, diciamocelo. Le materie umanistiche non sono viste come essenziali.
Non è un'epoca in cui le materie umanistiche siano viste come essenziali. addirittura come utili a volte.
E infatti questo podcast si chiama Riflessi di Scienza, non Riflessi di Letteratura.
È un errore, ma è facile a dirsi, ma uno dice perché è un errore?
Perché è un errore?
Io sto bene anche se non so chi è Dante. Certo, in prima istanza sì, però ognuno di noi quando non legge romanzi, storie, ha in fondo solo la sua vita di fronte e quella dei cari, degli amici, dei familiari. Difficilmente puoi immaginare altre vite. E invece è proprio questo che abbatte pregiudizi, stereotipi.
Quindi incontrare storie, conoscere le storie, entrare nei personaggi non è utile solo per conoscere di più così in maniera generica, ma anche per vivere di più.
Non è solo un'esperienza cognitiva, c'è un'esperienza emotiva, emozionale. Nel leggere le storie c'è l'immersione in mondi che non sono i nostri, c'è la lettura dell'altro, cioè noi in genere siamo costretti a vivere in un mondo opaco, non conosciamo niente degli altri, cioè conosciamo quello che ciascuno di noi vuol far conoscere all'altro, però è poco, diciamo niente, no, però poco. In letteratura di un personaggio conosciamo tutto quello che è necessario per quella storia lì. Secondo me questo è meraviglioso ed è un'esperienza che ci permette di attivare le nostre emozioni.
I bravi scrittori sanno creare personaggi profondi e veri, a volte ancora più veri di personaggi reali che in realtà non potremo mai conoscere interamente, intimamente. Forse proprio per questa caratteristica che leggere un romanzo ben scritto diventa un'esperienza meravigliosa e profonda, no?
Questa differenza tra personaggi, diciamo tra l'uomo e la donna in carne ed ossa e il personaggio è proprio il bello della letteratura, perché il personaggio è trasparente, ha un ordine, cioè se gli succede qualcosa è una causa di un effetto. E il lettore ha il piacere di riconoscere questa catena di causa ed effetto. C'è un prima e c'è un dopo.
Si potrebbe dire che noi siamo esseri totali, a 360 gradi, ma che spesso noi viviamo esperienze molto limitate. Siamo dentro la nostra bolla. Voglio dire, io non posso sapere come fosse stato essere un giovane indiano del XVIII secolo o una ragazza cinese durante la rivoluzione culturale del secolo scorso. La letteratura, le narrazioni però ci permettono di entrare in questi mondi così diversi dal nostro, ci aprono la mente facendoci vivere esperienze di altri che però in qualche modo potrebbero essere anche le nostre. Forse è proprio la nostra potentissima capacità di immaginare che poi ci trasporta dentro il mondo di questi personaggi, nelle loro avventure e che ci regala mondi alternativi. Non lo so, almeno per me le esperienze diventano quasi fisiche. Attraverso la letteratura possiamo vivere emozioni, direi, sensuali.
Anche un'esperienza estetica, nel senso non solo del bello e del brutto, ma nel senso proprio del sensuale in tutti i sensi. Noi sentiamo il gusto della Madeleine di Proust, noi, non lo so, della mela di Biancaneve, riusciamo veramente a attivare la nostra sensualità, a seconda dell'età naturalmente, grazie alla letteratura.
Ed eccoci arrivati quindi al punto cruciale. Ecco perché è importante raccontare la dimensione umanistica della nostra esistenza. E non solo quella scientifica o quella storica, per sentirci vivi. Ma adesso affrontiamo un dettaglio di questo ragionamento che squaderna un po' tutto, potremmo dire. Oggi si legge veramente poco. Secondo recenti statistiche, solo il 41,4% della popolazione di 6 anni o più, 6 anni, ha letto per scelta almeno un libro nell'ultimo anno. Quindi quasi il 60% non ha letto neanche un libro e quindi si è nutrito di altre storie, quelle dei film, quelle dei video, dei social, oppure di nessuna, creandosi una realtà che è del tutto personale, favorita anche forse dai famigerati algoritmi dei social media, ma appunto rischia di essere una grande bolla. Da qui, se capisco bene, nasce la tua urgenza di divulgazione dell'umanesimo. Ok, lo so che il termine divulgazione non ti piace.
Il termine divulgazione è brutto.
Sì, effettivamente non è bellissimo.
Perché allerta subito, scatena subito il pregiudizio. Perché c'è dentro questo vulgo. Cioè, quindi ci fa pensare immediatamente a una comunicazione verso chi non sa, dall'alto in basso.
Certo, come se ci fosse un deficit che l'esperto deve ripianare, una profonda lacuna da colmare. E ancora una volta l'esperto accademico si mette sul piedistallo, che è esattamente quello che si voleva evitare. Ma allora, come possiamo dire?
Si preferiscono due altre espressioni, nulla è perfetto, eh? Però insomma si cerca di ragionare su diffusione, che è più orizzontale. Allora la società liquida, c'è dentro l'idea del fondo, insomma di qualcosa di più fluido che fluisce e quindi è già più accettabile, oppure ancora meglio disseminazione, dove abbiamo l'idea del seme che viene lanciato e che però poi cresce un po' come vuole, più dal basso all'alto. Cioè il seme, noi facciamo una semina, non sappiamo cosa produrremmo, come sarà il nostro risultato. Ecco, anche questo è un termine che viene preferito.
C'è sempre alla base l'esigenza che si ha di condividere la conoscenza. Quindi parliamo di diffusione, di disseminazione, ma in fin dei conti di comunicazione.
Comunicazione è molto bello, perché ha in sé due cose splendide. Da una parte cum, quindi con, qualcosa di partecipato, che ad esempio proprio gli scienziati ci insegnano di più. Noi letterati tendiamo a essere ancora spesso troppo solitari, no? Invece il nostro studio avviene più nelle biblioteche oppure comunque in solitaria, invece comunicazione, ma poi ha dentro il munus, cioè l'impegno, il dono, ma anche il dovere. Quindi cum munus, condividere una responsabilità, un dono, il dono del sapere, e la responsabilità di un dialogo, di un fare insieme qualcosa. Questo è molto bello, questo, comunicazione. È forse il termine migliore.
Quindi tu ti occupi di comunicazione dell'umanesimo. Però, dai, diciamocelo, l'umanesimo non è solo la letteratura.
Non solo la letteratura. Naturalmente adesso c'è il cinema, ci sono le serie televisive, perciò si preferisce parlare di narrazioni.
E qui arriviamo a parlare dei giovani. Perché poi i fruitori di queste narrazioni sono proprio i giovani. E la società di adesso è molto fluida, le idee corrono veloci. Tendiamo sempre ad essere un po' catastrofisti, diciamocelo, ma in realtà i giovani di oggi, anche se leggono meno libri, meno quotidiani, hanno veramente tanti canali di informazione e forse sono invasi da storie, a volte piacevoli, ma a volte poco piacevoli. Forse, infatti, i social non sono l'ideale, sono troppo polarizzanti, ma poi ci sono i video di YouTube, le graphic novel, i manga. Ma tu, come vedi tutto ciò?
Ma insomma, io lo vedo positivamente. Noi siamo in una società dominata dal visivo. Non possiamo stupirci se i ragazzi preferiscono graphic novel ai libri. E in fondo che importanza ha? Pur che nasca un interesse per la cultura umanistica in tutte le sue forme, ma anche YouTube, i podcast, cioè sono forme, mezzi della comunicazione che, secondo me, possono andare bene.
È vero, ma tanto spesso sono facili fruizioni, sono veloci.
Io credo che pur che circoli questa cultura umanistica, pur che le narrazioni vengano lette, ascoltate, guardate, qualsiasi modo va bene.
Mi piace questa tua apertura, però fammi fare un po' l'avvocato del diavolo. Non rischiamo di semplificare troppo.
Italo Calvino diceva nelle sue lezioni americane rapidità tra le sue parole, molteplicità. Erano gli anni Ottanta. Cioè, e noi stiamo a stupirci se i ragazzi... Cioè, anzi, io credo che i classi, non solo io naturalmente, molti colleghi, con molti colleghi crediamo che anche i classici dovrebbero essere trasformati così.
Vedi che a parlare con i letterati escono stimoli sempre interessanti. Italo Calvino, sì. Sì, lui sapeva mettere assieme la letteratura con la scienza. Non possiamo dimenticare le sue cosmicomiche, storie brevi ma dense di senso e bellissime. Però come la mettiamo con la profondità del pensiero?
Allora, è vero, nella graphic novel manca la profondità. Però le cose sono in evoluzione. Se noi confrontiamo un film con una serie, dobbiamo ammettere che il film ha meno profondità. La serie, siccome dura tanto, è molto più profonda. Non esisteva fino a un poco tempo fa. Adesso i ragazzi guardano più serie che non film. Quindi noi non sappiamo cosa succederà nel futuro e diamo fiducia ai giovani lettori, alle giovani lettrici, sapranno loro dove andare. Quando la poca profondità sarà per loro insufficiente, nascerà sicuramente qualcosa che li porterà, come dal film alla serie televisiva, dal graphic novel a qualcos'altro che magari ancora non c'è.
Hai ragione, dobbiamo dare fiducia ai giovani, forse è questo il punto. Non stiamo dando fiducia, noi per primi tendiamo a soccombere alla narrazione unica che ci siamo fatti. Siamo vittime della nostra stessa profezia. E forse possiamo imparare proprio da loro ad essere più aperti. Tutte le forme di narrazione sono potenzialmente valide.
È importantissimo conoscere tutte le narrazioni che, nelle forme che abbiamo detto, cinema, serie televisive, graphic novel, romanzi, però ciò che è successo nel passato, non solo studiato sul manuale di storia, ma scoperto attraverso il mondo umanistico, il teatro, naturalmente, il teatro. Questo, secondo me, evita gli spazi vuoti e la manipolazione. Allenano moltissimo il pensiero critico.
Il pensiero critico, sì, concetto fondamentale per la società di oggi. Con questo podcast non ci stancheremo mai di sottolinearlo. Torniamo ai giovani. In qualche modo la questione mi sta veramente a cuore perché trovo che questa nostra contemporaneità così veloce, così frammentaria, beh, insomma, è difficile. Visto che parliamo di narrazioni della realtà, se tu avessi 16 anni oggi, come vedresti il tuo futuro?
Beh, con paura.
Condivido questo tuo sentimento, però i periodi complessi, difficili ci sono sempre stati. Ma come li abbiamo superati? Proprio grazie alle narrazioni, perché in fin dei conti, e lo credo veramente, tanta della soluzione sta proprio dentro la nostra testa collettiva. Ecco perché trovo il tuo lavoro particolarmente prezioso.
Ci sono guerre, ci sono tante difficoltà, però avere la fortuna di amare le narrazioni può essere anche d'aiuto, perché proprio in momenti di grande confusione, di grande smarrimento, la narrazione di un'altra storia può darti un percorso, una via, un'empatia, quindi un aiuto. Cioè anche sapere, è anche questione di ascolto, cioè leggere o ascoltare sempre, accogliere l'altro ti aiuta proprio nei momenti di grande difficoltà.
Quindi è tutto facile, abbiamo risolto il problema, basta leggere un po' di più, immergersi un po' di più nei personaggi, sviluppare pensieri un po' più complessi.
No.
Non sei d'accordo e naturalmente la mia affermazione era ironica, era una provocazione.
Fossi la giovane sedicenne, io credo che sarei completamente disorientata.
Ok, torniamo su questo argomento che è molto importante. Ti va di elaborare un pochino?
Una cosa che mi inquieta è che abbiamo tante più informazioni, tante sollecitazioni, siamo continuamente sollecitati e quindi non sempre è facile trovare un percorso. E questa, da un lato, certo è una fortuna avere più opportunità, però a volte l'eccesso poi ci porta naturalmente a chiuderci, a avere paure.
Eh sì, il mondo ci offre adesso tante opportunità.
Quale lingua imparo? Cioè, allora, da nostro tempo l'inglese, poi tedesco, eravamo qui vicini eventualmente, ma adesso il cinese, il giapponese, cioè, quale? Ed è un continuo di sollecitazione. Quale sport faccio? Cioè, noi avevamo, cosa avevamo? Il nuoto, qui va bene, lo sci. Adesso ci sono tantissime cose, quindi io immagino, più che paura se fossi una sedicenne, io sarei stordita.
Questo tuo stordimento non è un'esperienza soltanto tua o in teoria. C'è un rapporto dell'Istat dell'anno scorso secondo il quale negli ultimi anni la percentuale di adolescenti insoddisfatti e con basso punteggio di salute mentale è raddoppiata. Siamo passati dal 3,2% del totale nel 2019 al 6,2%. E queste statistiche certo vanno prese con le pinze, anche perché sono state fatte a cavallo della pandemia da Covid, ma certamente hanno un significato importante come tendenza.
È difficile costruirsi un'identità tra le tante, adesso che c'è anche l'intelligenza artificiale. Uno dice, ma io dove, cosa faccio, dove vado, che lingua imparo, che dove vado a vivere?
Ecco, quindi che torniamo alla questione principale, cioè le narrazioni. Le narrazioni che ci forniscono dei punti di vista diversi da quello nostro, dalla nostra bolla, appunto. Le narrazioni che condividono storie, ci offrono modi alternativi di vedere il mondo, forse anche mondi migliori. Per esempio, uno può dire: ma dopo la Seconda Guerra Mondiale il mondo era distrutto, e c'era molta povertà, c'era penuria di tutto. Sì, è vero, però la narrazione era quella della crescita, la narrazione era quello dello sviluppo, si guardava avanti, questa era la storia che veniva raccontata. Oggi è diverso. E quindi, per tornare all'inizio, al discorso che si faceva all'inizio, la letteratura
perlomeno ti moltiplica le ipotesi di vita. Cioè, quando tu sei molto stordito e dici, oddio, cosa farò? I personaggi letterari ti indicano dei percorsi. Poi magari tu dici, beh, questo non mi piace, lasci il libro a metà. Se no hai te di fronte a mille.
Quindi, per riassumere il tuo pensiero, le narrazioni vanno bene tutte, perché comunque ci mettono di fronte alle vite degli altri, mille, e anche più di mille, non soltanto alle nostre.
Bisogna, secondo me, dare la possibilità, cioè lasciarsi un po' andare al testo, o al film, o alla serie, però qualcosa che racconti la vita degli altri, non solo la nostra.
Non abbiamo parlato di audiolibri.
Certo, gli audiolibri hanno delle voci.
Che poi so che hai un rapporto molto intimo con le voci che raccontano i libri. La tua passione per la letteratura risale agli sceneggiati degli anni 60 e 70 del secolo scorso.
È nata proprio dagli sceneggiati. Alberto Lupo era La Cittadella. Poi l'altro mio amato era Giancarlo Giannini quando ha fatto David Copperfield. Insomma, questi sceneggiati che negli anni 70 sono stati ritrasmessi, all'inizio degli anni 70 sono stati ritrasmessi la domenica pomeriggio, erano per me meravigliosi.
Sì, la voce di Alberto Lupo è indimenticabile.
Mi sono fatta comprare i libri per avere memoria degli sceneggiati.
Una bambina che si innamora della lettura grazie agli sceneggiati, alla voce di Alberto Lupo. E da qui è nata la tua passione per la letteratura, per l'umanesimo, perché tu da bambina ti sei detta:
io devo assolutamente scegliere un lavoro che mi permette di leggere tanto.
Ed è esattamente quello che è successo. E oggi, qualche anno dopo,
a me piace ancora tanto leggere.
Cosa non deve mancare nella collezione di libri che abbiamo a casa?
Io credo che dovrebbe esserci la Divina Commedia.
Sì, certo, la Divina Commedia. Assolutamente.
Sono davvero delle storie piene di noi, violenze, disperazioni, anche speranza, però il cammino faticoso di salire il purgatorio, vedere gli altri, confrontarsi, poi pentirsi in quell'occasione lì, ma se non vogliamo usare questi termini, vivere con tutte le difficoltà.
Vivere con tutte le difficoltà. Questa frase mi piace tantissimo. Senti, Lucia, in conclusione, siamo partiti con la tua affermazione che sei arrabbiata con la scienza perché ha rubato il posto all'umanesimo. Poi abbiamo parlato di giovani e di come sia importante entrare in contatto con tutti i tipi di narrazione, della scienza, dell'arte, della letteratura. Forse è un po' utopistico, ma non credi che forse il futuro è fatto di un nuovo umanesimo, che metta tutto assieme e che venga raccontato proprio da chi, come noi, fa delle narrazioni il suo lavoro?
Quando si parla di nuovo umanesimo, che adesso è una delle espressioni che sembrano più fortunate, bisognerebbe pensare che l'umanesimo è stato proprio questo, cioè un momento di grande sperimentazione, di grande eclettismo, di grande meraviglia. Insomma, Leonardo non è che sapeva solo una cosa, ha fatto ricerca su tutto e quindi proprio perché abbiamo uno spazio grande, un tempo veloce, dobbiamo sapere giocare su tanti tavoli, cioè sapere muoverci.
Quindi questo è il futuro.
Questo dovrebbe essere il futuro, speriamo.
Speriamo di sì, speriamo proprio di sì. Lucia, grazie per essere stata qui con me.
Grazie a te.
E con questo pensiero positivo e di speranza, con una narrazione che ci facciamo di un futuro, speriamo, migliore del presente che abbiamo oggi, si chiude anche questa puntata di Riflessi di Scienza. Riflessi di Scienza è un podcast dell'Università di Trento in collaborazione con Ardito Desio. Le musiche sono originali, composte ed eseguite proprio per noi dal maestro Stefano Oss. Riflessi di Scienza è rintracciabile su tutti i maggiori canali di podcast e quindi c'è modo di ascoltarci dovunque, in ogni situazione e comunque. Se vuoi entrare in contatto con me per scambiare idee, proposte, pensieri, riflessioni, opere o missioni, beh, insomma, è facile. Basta scrivere a andrea.brunello@unitn.it e io sono Andrea Brunello. Ciao ciao!
Unitrento.